Buongiorno, bentrovati. Iniziamo questa domenica una serie di studi insieme dalla parola di Dio, dalla lettera di Tito. È una lettera del Nuovo Testamento che probabilmente molti di voi conoscono, i giovani sicuramente la conoscono, perché si stanno incontrando e affrontando alcuni brani da questa lettera. È una lettera che contiene molte esortazioni di vita pratica, perché è una lettera che l'Apostolo Paolo ha scritto a questo suo collaboratore, un giovane collaboratore, per dare istruzioni in merito a come curare le chiese dell'isola di Creta, dove Tito era stato mandato. Per questo si dice anche che è una lettera pastorale, così come la prima e la seconda lettera a Timoteo, perché sono rivolte ad un pastore, in questo caso Tito, per prendersi cura delle chiese, per aiutare delle chiese, delle comunità locali, a crescere nella fede, a crescere nella conoscenza di Gesù, a crescere nella santificazione, ad essere usate da Dio come una testimonianza efficace, lì dove erano. Tito viene definito come mio legittimo figlio, secondo la fede che ci è comune, proprio dall'Apostolo Paolo all'inizio della lettera a Tito. Se potete prendere la lettera a Tito, al capitolo 1, versetto 4, e già all'inizio, in questa prima sezione della lettera a Tito, Paolo sta scrivendo la lettera e sta salutando Tito, lo definisce così. Tito era un credente, quindi, di origine greca, aveva accompagnato Paolo e Barnaba a Gerusalemme, lo sappiamo da altre lettere, in particolare il libro degli Atti, capitolo 15, e la lettera ai Galati, capitolo 2, lo aveva accompagnato per dirimere quella questione, vi ricordate, fra chi pensava che per avere la salvezza bisognava sottoporsi alla legge di Mosè, i famosi giudaizzanti, e chi invece pensava che non c'era più bisogno di esercitare la legge di Mosè, dalla circoncisione a tutte le pratiche, per avere una relazione con Dio, perché adesso attraverso Cristo c'era un nuovo patto che era possibile avere con Dio. E così questa disputa spirituale tra giudaizzanti e invece non giudaizzanti si era risolta a Gerusalemme con una decisione unanime presa dagli apostoli, in cui si è visto che in effetti tutti possono avere accesso al Dio degli ebrei. Pietro parla e lo dice molto chiaramente, anche i pagani, anche i non giudei, e che non hanno bisogno di sottoporsi alle regole, alle pratiche che Mosè aveva dato e che Dio aveva dato attraverso Mosè al popolo ebraico. Perché? Perché ora, attraverso Cristo, si è inaugurato un nuovo patto. Un nuovo patto in cui tutti, giudei e non giudei, entrano a far parte del popolo di Dio attraverso la fede in Gesù Cristo e nell'opera che Egli ha compiuto sulla croce. È una grazia, l'opera che Cristo ha compiuto sulla croce, è un dono gratuito di Dio agli uomini, e questo dono si riceve per mezzo di un atto di fede personale. E quindi iniziamo a vedere Tito all'opera già in questo periodo, e poi seguirai ad essere un collaboratore di Paolo. Avendo vissuto a stretto contatto con Paolo, Tito conosceva bene questo problema dei giudaizzanti e questo problema di pensare che attraverso le opere dell'uomo si poteva in qualche modo guadagnare la salvezza o si poteva avere una posizione migliore nella Chiesa, ad esempio. E infatti quando Paolo scrive questa lettera a Tito, Tito è a Creta, Tito è lì per mettere a posto un po' dei problemi spirituali nelle chiese, gli dà delle istruzioni pratiche. Nel capitolo 1, ad esempio, gli dice che bisogna che in ogni chiesa siano nominati degli anziani, e quindi descrive come sono gli anziani, delle qualifiche degli anziani, e mette anche in evidenza che in ogni chiesa ci sono dei falsi pastori, e descrive anche le qualifiche dei falsi pastori. E questi falsi pastori generalmente sono definiti giudaizzanti. Non aveva nulla contro i giudei Paolo, era un giudeo anche lui, ma sono coloro che pensano di avere un tornaconto personale dal loro ruolo, dalla loro presenza nella Chiesa, e sono anche coloro che vogliono sempre imporre delle leggi sugli altri affinché loro siano in un qualche modo intermediari fra Dio e gli uomini. E così Paolo esorta molto nel primo capitolo Tito a risolvere questi problemi dal punto di vista spirituale attraverso l'organizzazione delle chiese di Creta. E arriviamo poi al capitolo 2. Dal capitolo 2, se Dio vuole, per le prossime quattro domeniche vedremo insieme quattro messaggi. Quattro messaggi centrati su questa lettera. E ho fatto una slide che chiedo a Jacopo di far vedere, che sarà, renderà contenti chi con sacrificio e fatica sta cercando di imparare come si studia la Bibbia e ha fatto gli incontri anche con Marco qui la domenica pomeriggio. Questo schema non è ispirato, non è infallibile, però si basa sullo studio, non solo mio, anche confrontato con altri commentari, della lettera di Tito. E come sapete bene, ogni lettera, quando viene scritta, in questo caso è stata scritta dall'Apostolo Paolo, è sempre scritta con un obiettivo ben preciso, centrale, ha sempre un tema centrale che viene affrontato. Poi intorno a quel tema centrale si sviluppano i vari argomenti. Ma d'altronde è la stessa cosa che faresti tu se scrivi una lettera a qualcuno. E nella lettera di Tito, per tutto lo sviluppo della lettera, è sempre presente una realtà, che il credente, che noi, abbiamo una vita trasformata dalla grazia di Dio, che Dio vuole usare per un'efficace testimonianza del Vangelo. Il credente ha una vita trasformata dalla grazia di Dio e che Dio vuole usare per un'efficace testimonianza del Vangelo. In molti modi Paolo dirà a Tito che ci dobbiamo impegnare nelle buone opere. Non è che ci dobbiamo impegnare nelle buone opere perché dobbiamo meritare la salvezza, ma perché avendo ricevuto la salvezza, Dio vuole usarci per portarla anche ad altri. E non possiamo parlare agli altri della salvezza dal peccato, dalla condanna del peccato, dal potere del peccato e la salvezza futura dalla presenza del peccato se noi oggi viviamo nel peccato. Se noi oggi abbiamo una vita che è la stessa di quando non conoscevamo Cristo. Se noi oggi non dimostriamo con la nostra santificazione personale che il Vangelo è vero nella nostra vita. E un versetto chiave, VC, è che Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità, purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. E quindi in tutta la lettera vediamo che il tema principale è la testimonianza dei credenti. E oggi in modo particolare, nel capitolo 2, versetti da 1 a 10, possiamo vedere com'è il carattere del testimone di Cristo. Ovvero, ci sono una serie di categorie di persone a cui Paolo, attraverso Tito, dà delle istruzioni specifiche. Li vedremo, sono gli uomini anziani, le donne anziane e le donne giovani, i giovani uomini e i servi. A queste categorie la parola di Dio dà delle istruzioni molto precise, mettendo però in risalto che cosa? Quale deve essere il loro carattere? E poi sulla base di questo carattere anche quali sono le loro attitudini e la loro e i loro comportamenti, perché sono collegate le cose. Il mio comportamento inevitabilmente viene fuori dal carattere che ho. Quindi se passiamo alla prossima slide, in modo specifico oggi vediamo la testimonianza, il carattere del testimone, il carattere del testimone che deve essere conforme alla sana dottrina, e in modo specifico vedremo le istruzioni di Dio attraverso Paolo a Tito, ma non soltanto a Tito e non soltanto ai credenti di Creta, anche a me e a te oggi, riguardo a tutti noi, perché in queste categorie, bene o male, ci rientriamo tutti. Uomini anziani o vecchi, donne anziane o vecchie, la parola in greco è la stessa, però si traduce anziane. Donne giovani, i giovani uomini e i servi. E ribadisco, il motivo per cui Paolo scrive con tanta insistenza a Tito riguardo alle opere buone che il credente deve compiere è perché egli possa svolgere un'efficace evangelizzazione attraverso la sua stessa vita, non tanto attraverso le sue parole, non tanto dimostrando che è vero il creazionismo invece che l'evoluzionismo, che sono vere le regole morali cristiane e non di altre filosofie di vita, non questo, attraverso la propria vita. E così voglio leggervi capitolo 2. Il capitolo inizia con un ma e dopo vedremo a cosa si riferisce. Ma tu, scrive Paolo a Tito, esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Non siano maldicenti, né dedite a molto vino. Siano maestre nel bene per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Esorto ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, nostro Salvatore. Allora, quattro frasi principali, come hanno studiato i miei fratelli e sorelle che hanno partecipato allo studio, a come si studia la parola di Dio. Quattro frasi principali che evidenziano quattro gruppi, anche se in realtà un gruppo è doppio, cioè è composto dalle donne anziane e dalle donne giovani. E sono tra di loro legate, perché le donne anziane sono di esempio per le donne giovani. Non voglio passare troppo tempo a vedere ogni singola parola, altrimenti quattro studi ci servono per ogni gruppo. E anche perché io credo che sulla base di quello che oggi ascoltiamo possiamo poi approfondire queste cose in piccoli gruppi, ad esempio i giovani già lo stanno facendo, ma lo può fare anche il gruppo Non Solo Caffè, si può fare anche con il gruppo Onesimo o in altri momenti, perché la cosa bella non è tanto sapere la radice di ogni singola parola, capire il significato, è applicare queste cose. E per applicare però ci serve una condivisione, perché l'applicazione vuol dire anche dire qualche cosa di molto pratico. Come lo faccio? Cosa significa per me? Cosa significa per te? E allora oggi vediamo un po' in linea generale per quale motivo l'Apostolo Paolo ci sta dicendo, Dio ci sta dicendo, che dobbiamo avere questo carattere, che dobbiamo avere queste qualità. Avete visto che al versetto 5, dopo che ha istruito gli anziani, le donne anziane e le donne giovani, c'è un primo obiettivo: perché la parola di Dio non sia disprezzata. Teniamola a mente. Più avanti, dopo che ha istruito i giovani, al versetto 8 dirà: fate così perché l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire contro di noi. Quindi ricordiamoci questi primi due obiettivi e ce ne mettiamo un terzo di obiettivo. Al versetto 10, quando parla ai servi, per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Allora abbiamo tre grandi obiettivi che Dio ci mette davanti, e anche se questi tre obiettivi, queste tre proposizioni finali riguardano gruppi diversi di persone, sono comunque sia come se fosse un crescendo, ovvero il vostro carattere vi deve portare ad una testimonianza di un certo modo. Perché? Perché la parola di Dio non sia disprezzata, la prima cosa. La seconda cosa, perché chi eventualmente vuole contestarvi non possa dire nulla, rimanga con la bocca chiusa. E terza cosa, perché la parola di Dio sia invece onorata. Onorata. Cioè passiamo dal qualcuno che è pronto a disprezzare, che vi osserva e che non ha più nulla da dire, addirittura alla fine che rimane meravigliato della parola di Dio che agisce con potenza nella vostra vita. Ecco perché sono molto importanti queste esortazioni che dobbiamo prendere in considerazione stamattina. Nelle chiese di Creta, Tito doveva mettere ordine nelle cose che c'erano da fare e doveva istruire degli anziani, cioè degli insegnanti, dei pastori, dei vescovi. Perché? Perché, versetto 10 del capitolo 1, vi erano molti ribelli, molti ciarloni, seduttori delle menti, li chiama qua, specialmente tra quelli della circoncisione. Cioè, molte persone che insegnavano cose sbagliate. E Paolo dice, ma si vede che insegnano cose sbagliate, perché? Perché la loro vita è sbagliata. E infatti conclude il suo discorso al versetto 16 del capitolo 1 dicendo, professano di conoscere Dio, dicono di conoscere Dio con la bocca, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli. Sono abominevoli e ribelli a Dio, lo rinnegano con i fatti quello che dicono e sono incapaci di qualsiasi opera buona. Perché? Perché il loro carattere non è buono. Perché non è buono? Perché non c'è Cristo nel loro cuore. Perché ancora non sono salvati, perché ancora credono di poter arrivare alla salvezza per mezzo delle loro opere e delle loro leggi. E non hanno mai iniziato una vera vita cristiana. E impongono agli altri quello che loro pensano. E così Paolo li sgrida attraverso questa lettera. E inizia il capitolo 2 dicendo, ma, differentemente da quello che fanno loro, tu, Tito, esponi invece le cose che sono conformi alla sana dottrina. E qual è questa sana dottrina? Lo vediamo la prossima domenica, ma è scritta nei versetti successivi a quelli che guardiamo noi oggi. È proprio il versetto 14, il versetto centrale della lettera. Cristo ha dato se stesso per noi, per riscattarci, cioè pagare un prezzo che noi non avremmo potuto pagare, sulla croce, per liberare noi. Perché noi eravamo schiavi della condanna del peccato. Noi non potevamo pagare niente a Dio per essere liberati da quella condanna e da quella condizione di schiavitù. Nessuno poteva liberarci, se non Cristo, che ha dato se stesso per riscattarci da ogni iniquità. Ogni vuol dire quelle passate e quelle future. Non inizio oggi la mia vita cristiana, come dice e insegna la Chiesa Cattolica Romana, con un atto che è il sacramento del battesimo, e poi però durante la vita dovrò dimostrare che mi merito la salvezza con le mie opere. Perché? Perché dovrò dimostrare che non pecco, perché ogni peccato mi squalificherà in qualche modo dall'avere la salvezza. Non è così. Cristo ha dato se stesso per riscattarci da ogni iniquità e per purificarsi un popolo che gli appartenga. Un popolo quindi che è puro, che non è più visto peccatore, perché è un peccatore perdonato. Ogni persona che fa parte del popolo di Dio è un peccatore perdonato, purificato. E allora cosa fa il peccatore perdonato e purificato? Che appartiene a Dio? È zelante nelle buone opere. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. Questa è la dottrina. Che significa praticamente? E ce lo dice la lettera a Tito che significa. Cosa devono fare i vecchi credenti? Allora, i vecchi innanzitutto non sono le persone soltanto di una certa età, non so, oggi pensiamo agli ottantenni, a 70 anni mio papà non mi sembra affatto vecchio. Eppure Paolo, quando scriveva a Filemone al versetto 9, si definisce vecchio, la stessa parola, ma in quel periodo circa aveva 60 anni. Questa è la categoria delle persone anziane, persone mature. E questo riguarda tanto gli uomini quanto le donne, cioè persone che hanno già avuto un certo intervallo di vita vissuta. Magari hanno avuto dei figli, li hanno cresciuti, i figli sono cresciuti e sono andati via di casa. Quelle persone sono mature. Al tempo di Paolo erano vecchie. E oggi diciamo che sono mature. Per queste persone mature, sia uomini che donne, c'è un ruolo molto importante da svolgere nella Chiesa. Ma bisogna, e anche nella società, ma bisogna svolgerlo avendo delle caratteristiche che riflettano la santità di Dio. I vecchi siano sobri, sobri è legato sia al fatto che non sono ubriachi, che sono persone, diciamo, assennate, che hanno la mente lucida, però è anche una persona che evita stravaganze, eccessi. Persone dignitose, cioè che quando una persona la osserva nei suoi comportamenti non rimane scandalizzata, anzi è pronta a poterla riverire. Persone assennate, è bella questa parola, ritorna tante volte, assennate, riguarda gli anziani uomini, le anziane donne, i giovani, è sempre la stessa parola, saggio, assennato, e viene da una parola greca che significa avere la mente sana. Avere la mente sana. Come faccio ad avere la mente sana? In Proverbi capitolo 2, versetti da 6 a 8, leggiamo che è il Signore che dà la saggezza. È il Signore che dà la mente sana. Perché dalla sua bocca, cioè dalla parola di Dio oggi scritta, che provengono la scienza e l'intelligenza. E perché egli tiene da parte per gli uomini retti un potente aiuto affinché siano sani. Un potente aiuto, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità. Allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e di custodire la via dei suoi fedeli. Proverbi capitolo 2 versetti da 6 a 8. Da dove viene una mente sana? Che cosa ci facciamo entrare nella nostra mente? Da là viene il fatto che la nostra mente sia sana o non sia sana. Se ci facciamo entrare la parola di Dio, gli insegnamenti di Dio, ed evitiamo invece delle influenze che vengono dal mondo, che non sono affatto coerenti con la parola di Dio, anzi che contrastano gli insegnamenti di Dio, allora la nostra mente sarà sana. Assennati quindi, sani nella fede, nell'amore e nella pazienza. Una persona matura che ha già vissuto tanti anni e magari ha vissuto tanti anni con il Signore, sa che anche nella vecchiaia, quando non si è più giovani come un tempo, quando le forze vengono meno, quando le malattie aumentano, quando le persone intorno a te magari muoiono, quando ci sono sofferenze che prima non avevi mai affrontato, le persone anziane che hanno avuto questa maturità di vita dovrebbero continuare a conservarla, è la cosa naturale, devono continuare a rimanere sani nella fede, nell'amore immagino verso Dio, verso il prossimo, e nella pazienza, perché ci vuole pazienza per affrontare certi cambiamenti. E molti anziani si deprimono quando affrontano questi cambiamenti. Molti anziani magari si arrabbiano, sono irascibili quando affrontano questi cambiamenti. Invece un anziano che è attaccato al Signore può essere così. Sobrio, dignitoso, assennato, sano nella fede, nell'amore e nella pazienza. Ma anche le donne, versetto 3, anche le donne anziane. possano avere lo stesso comportamento che è conforme a santità, cioè che è conforme alla sana dottrina. Vedete come una sana dottrina porta nella tua vita un sano comportamento, una vita santa. Le donne anziane possono avere un comportamento conforme a santità. Cos'è che non devono fare? Anche le donne devono essere sobrie, cioè non devono essere dedite a molto vino. È proprio un'espressione diretta che parla di ubriachezza. Molto vino, un po' di vino sì, magari ai pasti. Anche l'Apostolo Paolo a un giovane come Timoteo gli dice: prendi un po' di vino, non soltanto l'acqua per il tuo mal di stomaco. Ma molto vino fa diventare poco lucidi, giusto? E allora come fa una donna che è poco lucida ad essere poi maestra nel bene? E a incoraggiare con il suo esempio le giovani donne? In Proverbi 23, voglio leggervi alcuni versetti, il versetto 31 e 33, la parola di Dio ci dice questo riguardo al molto vino: non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel bicchiere e va giù così facilmente. Penso che tutti noi sappiamo di cosa sta parlando, noi grandi almeno. Alla fine esso morde come un serpente, punge come una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane e il tuo cuore farà dei discorsi pazzi. Oppure in un'altra traduzione dice anche: dirai parole sconnesse. Quindi abbiano un comportamento conforme a santità, non siano dedite a molto vino e ovviamente dice non siano maldicenti. Anche qui una persona che non è lucida nella mente è molto probabile che sia maldicente. Maldicente vuol dire non soltanto dire qualcosa di male, una parola, una battuta. La parola che è tradotta maldicente è la stessa radice di diabolos, che è la parola che tante volte, circa 34, è usata nel Nuovo Testamento per definire Satana. E Satana è definito il padre della menzogna. Quindi queste parole maldicenti sono delle menzogne. Cioè sono parole dette che fanno del male e senza un fondamento. Bisogna stare attenti. Perché lo dice alle donne? Voi lo sapete. Le donne non siano maldicenti né dedite a molto vino, ma siano maestre nel bene. Una donna matura, al pari di un uomo maturo, che abbia avuto figli o che non abbia avuto figli, forse avrà avuto anche dei nipoti, ha avuto una vita di esperienza in cui ha potuto già sperimentare che cosa vuol dire insegnare del bene agli altri. L'avrà ricevuto lei per prima, avrà ricevuto esempi di persone che gli hanno insegnato a fare del bene e quindi può essere tranquillamente pronta, capace di insegnare a fare del bene. E queste donne un po' mature nella Chiesa hanno un compito molto importante. Possono essere un esempio incoraggiante per le donne giovani. E qua mi è venuto in mente un po' il gruppo Non Solo Caffè. Quando si riuniscono insieme delle donne più mature, delle donne più giovani, le donne mature sono un esempio per le donne più giovani. E possono insegnare loro ad amare i mariti, leggiamo qua, versetto 4, amare i figli, essere sagge, sempre la stessa parola, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti. Amare i mariti è un compito molto difficile. Perché i mariti non saranno mai perfetti. D'altronde nemmeno le mogli lo sono. Perché i mariti hanno tanti difetti. E tante volte la donna non riesce a capire: ma perché mio marito è così? Reagisce così? Gli piace il calcio? gli piacciono cose che a me non piacciono per niente. Quest'amore, infatti, di cui qua si parla, non è a quanto ti voglio bene, come sei amorevole, come sei simpatico, insieme stiamo proprio bene. Quest'amore è un amore che è fatto di sacrificio, è un amore che è fatto di un'offerta della propria vita per amare il marito, per servirlo. Ed è un amore che le mogli cristiane possono avere per i loro mariti, debbono avere per i loro mariti. Direte anche i mariti devono amare le mogli, sicuramente. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, anche il marito si sacrificherà per la moglie. Ma se il marito non fa così, se il marito ad esempio è non credente, la moglie è chiamata ugualmente ad amare il marito come se amasse il Signore, a renderlo felice. E io penso che quando noi ci impegniamo a fare del bene a qualcuno, poi siamo sempre più legati con questo qualcuno. È naturale, è normale. E se una moglie poi è la sola credente in una famiglia, quindi questo può valere tanto per le mogli giovani quanto per le mogli giovani nella fede, Dio promette di santificare anche il marito attraverso di lei. Che vuol dire questo? Lo scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi capitolo 7. Non vuol dire che il marito automaticamente troverà la salvezza in Cristo e crederà come crede la moglie. Vuol dire che il marito sarà benedetto dalla presenza di una moglie così in casa. E Dio lo benedirà. E certo che l'obiettivo di Dio, è quello che stiamo vedendo in questa lettera, il tema principale, è quello di portare il marito alla salvezza attraverso la testimonianza della moglie. Ma Dio vuole benedire i mariti delle mogli attraverso la presenza di una moglie fatta così. E una moglie così, che ha anche dei figli, amerà anche i figli e sarà una benedizione per questi figli. E non si basa su quanto sono bravi i figli. È facile amare dei figli bravi, perfetti, a posto, ma i figli non sono mai così. L'amore che un genitore ha per il proprio figlio sarà sempre un riflesso dell'amore che Dio ha per lui. L'amore mio per le mie figlie sarà un riflesso dell'amore che Dio ha per me. E io troverò la fonte di questo amore, non nelle figlie. Ah, come siete state brave oggi, quanto vi voglio bene. Io troverò la fonte di questo amore dal mio rapporto con Dio. E una responsabilità poi importante della mamma è di essere colei che parla ai figli di Gesù. Ci sta tanto tempo, molte volte ci sta tanto tempo di più del marito. E la mamma, che magari è la sola credente in famiglia, può essere una benedizione per i figli perché gli parlerà di Gesù. Anche se giovani, queste donne o mogli possono essere sagge, anche loro, possono avere questa mente sana. Non sarà la loro esperienza di vita che le ha rese sagge, ma sono i consigli delle donne anziane e sono i consigli di Dio applicati alla loro vita che le rende sagge. Caste. Caste ha a che fare con la purezza nel campo morale, nel campo sessuale. Quindi mogli che devono essere fedeli al proprio marito. Devono essere diligenti nei lavori domestici. È un'unica parola che significa una persona che ha cura di casa. Vabbè, ma perché il marito non si può prendere cura di casa? Certo. Anche il marito, anche l'uomo si può prendere cura di casa. Ma non dimentichiamoci mai che quando Paolo scriveva, scriveva nel 60 dopo Cristo, in una cultura in cui la donna svolgeva i lavori domestici non con la lavatrice, col ferro da stiro, a stendi i panni sullo stendino, e tutto il giorno stava dentro casa, sta moglie segregata dentro casa, come un po' la cultura femminista oggi deride questi passi quando li sente. Come in Proverbi 31, la donna si occupava di tutti gli affari della casa, perché magari il marito era fuori per commercio o per un'altra attività, non stava a casa, stava fuori, in una bottega. E la casa non erano quattro mura, magari avevi un campo, non andavi al negozio a comprare frutta e verdura, gli ortaggi, li coltivavi tu, avevi degli animali. Questo è un po' l'esempio anche della donna di Proverbi 31, vi ricordate? Non solo, ma se dovevi lavare i panni, se dovevi cucinare il pane o qualche cosa, non stavi a casa soltanto, uscivi, ti incontravi con le altre donne, andavi al fiume, andavi al forno del paese. Era una vita di relazione importante che gravitava intorno alla cura della casa. Oggi la parola di Dio ci dice che le mogli devono dare particolare attenzione a tutta questa sfera, a tutto questo ambito. E sono importanti le donne che coltivano le amicizie con i propri vicini di casa, che coltivano le amicizie con il negoziante dove vanno a comprare la carne o il pane. Fa sempre parte della testimonianza cristiana verso la società. E infatti spesso l'analista dice, andiamo lì, in quel posto, perché? Perché quello è il mio commerciante di fiducia, sì, ma anche perché così lo conosco, lui conosce me, ci parlo, magari c'è la possibilità, come ci raccontava Valerio l'altro giorno, al gruppo delle giovani coppie, c'è la possibilità di parlare di Gesù a questa persona, perché questa persona quando io entro, sapete, mi osserva. Osserva come mi relaziono con lui, osserva come parlo, osserva se vado con i figli come tratto i figli, se vado con il marito come tratto il marito. Siano quindi, abbiano cura della casa, siano buone, buone, generose, gentili, premurose, sottomesse ai loro mariti. Questa sottomissione non è il marito che la impone, è la libera scelta della donna che per amore di Cristo sostiene, supporta, incoraggia il marito. È al suo fianco, desidera vederlo felice. E ho pensato un po' a una illustrazione, un po' poetica, permettetemela. È un po' come un'isola sperduta nell'oceano. Questo è un po' il marito. Per qualsiasi altra persona sarebbe una tragedia finire in quell'isola, naufragare in quell'isola, essere isolati da tutto il resto del mondo. Invece per la moglie è bello naufragare in quell'isola. Non vede l'ora di starci insieme, non vede l'ora di passare del tempo con il suo marito, perché il suo cuore è per lui. Questa è la sottomissione di cui ci parla la Bibbia. E per questo è così importante il matrimonio. È una sfera in cui la testimonianza cristiana si vede, si può quasi toccare. Perché stiamo parlando di relazioni tra persone che stanno insieme tanto tempo. Non solo il matrimonio, vediamo anche fra un po' il lavoro. È un altro ambito in cui la testimonianza cristiana è molto importante, perché avviene fra persone che condividono le stesse cose per molto tempo. E qui abbiamo il primo quindi obiettivo: la vostra testimonianza, il vostro carattere, il vostro comportamento sia questo, perché così la parola di Dio non sarà disprezzata. Perché per poter convincere il tuo prossimo del fatto che Dio può salvarlo dal peccato, bisogna che tu gli mostri qualcuno, te stesso, che è già stato salvato dal peccato e che oggi vive per quanto possibile separato dal peccato. Questa è la testimonianza efficace, una vita di santificazione che rispecchia la verità del Vangelo. Venerdì scorso stavo parlando con il mio collega, per il quale tra l'altro stiamo anche pregando perché non sta molto bene con il cuore, e ho avuto modo di testimoniargli. E lui mi diceva: ma sì, ho capito che qual è la tua posizione, ho capito che non credi all'evoluzionismo, che hai fatto le tue valutazioni sul che c'è un Dio creatore, il problema del peccato, sì, poi che è venuto Gesù sulla terra, però tutte queste cose, cioè, le dice un libro. E le persone sono influenzabili, chi ha scritto queste cose magari era influenzato da chissà quali altri pensieri. E allora sì, si può valutare l'autorità della Bibbia, si possono fare tanti discorsi, però alla fine c'è ancora una cosa che conta di più di tanti discorsi, è la mia vita. Questo non è un libro soltanto, perché la mia vita è trasformata oggi dalla parola di Dio e dalla grazia di Dio. Tutto quello che c'è scritto qua è vero, perché è vero oggi nella mia vita anche. E io voglio dimostrarti che la parola di Dio è autorevole, perché la mia vita oggi rispecchia che queste cose sono vere. Versetto 6. Esorto ugualmente i giovani a essere saggi. Anche i giovani possono essere saggi. Come le donne giovani, come le donne anziane, come gli uomini anziani. Però in questo caso i giovani non vedranno tanto l'esempio degli uomini anziani. Vi ricordate, no? Le donne giovani hanno come esempio le donne anziane. I maschi sono tremendi. I maschi, come esempio, non guardano agli anziani, sono troppo lontani, non ci posso competere con loro. Questo è vero sin da quando si è piccoli. Non posso competere chi è troppo più grande di me, non lo batterò mai. La competizione fra maschi è quasi fra coetanei. Infatti sono le figlie che imitano la mamma, il maschio no. Il maschio imita molto i suoi coetanei. E quindi ai giovani maschi, attenzione giovani maschi, si consiglia vivamente di guardare ad un esempio di un giovane come loro, magari con qualche anno di più, magari un po' più maturo nella fede, e di guardare a quell'esempio e di copiare quell'esempio. Perché? Perché così dice Paolo a Tito: esorta i giovani a essere saggi, presentando te stesso, Tito, che aveva avuto una trentina di anni, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone. In che modo poteva essere di esempio? Poiché Tito doveva insegnare e istruire le chiese, sicuramente l'insegnamento che lui avrebbe dato era un campo importante dove vedere l'esempio. Esempio nell'insegnamento, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, un linguaggio sano, un linguaggio irreprensibile. Quindi facciamo attenzione, parlo ai giovani, di come usiamo le parole, di come ci comportiamo. Integrità è una parola che un po' riassume tutto. La persona che è integra è la persona intera, è tutta di un pezzo. E poi anche la parola irreprensibile fa capire che quando qualcosa si rompe, questa cosa intera non è più tutta di un pezzo, però si può mettere a posto. Perché l'irreprensibilità non vuol dire che non sbagliamo mai, ma vuol dire che quando sbagliamo chiediamo perdono. E questo cosa avrebbe portato alla fine del versetto 8? Beh, avrebbe portato quei falsi insegnanti nella Chiesa che volevano imporre il loro modo sbagliato di vivere e di insegnare, li avrebbe portati a non poter più dire nulla. Perché l'avversario, è questo l'avversario di cui si sta parlando in modo specifico, i falsi insegnanti nella Chiesa, l'avversario resti confuso e non avendo nulla di male da dire contro di noi. Vedete che quando i giovani si comportano bene perché guardano un esempio che è Tito, che si comporta bene, chi poi alla fine ne ha anche un merito personale è Paolo. È l'apostolo che sta dando queste istruzioni. È un circolo. Tutti sono legati l'uno all'altro. Come le giovani mogli erano legate alle donne anziane. E infine l'ultima categoria è quella dei servi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre realtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Servi, schiavi, noi non viviamo nella nostra epoca la schiavitù, viviamo però il lavoro. Quando noi andiamo a lavorare non siamo schiavi del datore di lavoro, abbiamo fatto un contratto in cui si mette ben chiaro che il datore di lavoro ci dà da fare un servizio, noi lo svolgiamo e poi siamo retribuiti. All'epoca di Paolo invece la maggior parte dei lavori venivano svolti da schiavi, quindi persone che erano state acquistate dal datore di lavoro. Ed erano state acquistate altrimenti venivano uccise probabilmente o facevano una brutta fine. Ma non era un contratto in cui loro facevano il lavoro e quindi poi venivano pagati, erano di proprietà del datore di lavoro ed erano tenuti a fare i lavori che il datore di lavoro gli dava. Beh, a questi schiavi Paolo dice: onorate i vostri padroni, compiaceteli in ogni cosa. Che vuol dire? Vuol dire che il lavoro che gli davano da fare lo devono fare fatto bene. Tanto più allora noi oggi che lavoriamo dobbiamo affrontare il nostro lavoro con questo spirito, essere fedeli nel lavoro, essere leali nel lavoro, non derubare con il nostro lavoro, compiacerli in ogni cosa. Voglio soltanto dire due cose su questo. È chiaro che in un contesto di lavoro compiacerli in ogni cosa vuol dire fare ciò che il datore di lavoro si aspetta da me che io faccia, in modo che quando io finisco il mio lavoro lui lo possa valutare ed essere contento. Però è anche vero che ci sono situazioni lavorative in cui il datore di lavoro ti può chiedere di compiacerlo in qualcosa che la tua coscienza cristiana ti dice: no, questo non va bene. E perché te lo dice? Perché quello che ti sta chiedendo il tuo datore di lavoro o è contrario alla legge, e ce ne sono di situazioni che capitano, o è contrario alla legge di Dio. Ma molto banalmente il tuo datore di lavoro ti può dire, quando arriva una telefonata e tu rispondi: digli che io non ci sono, a quello lì che mi sta cercando. Non è contrario alla legge umana, non stai violando nessun codice penale, ma è contrario alla legge di Dio. E la tua coscienza ti dovrebbe far dire al tuo datore di lavoro: scusami, se tu esci dall'ufficio e ti fai una passeggiata e questo poi chiama, io dico che non ci sei. Perché io non gli posso dire che non ci sei quando sei davanti a me. Mentirei, e io non voglio mentire a te, e non voglio ne mentire nemmeno a lui. Vabbè, ma come si fa? Ma tutti fanno così. Lo so che tutti fanno così. Tutti i non credenti. I credenti devono avere una vita proprio diversa dagli altri, per avere una testimonianza efficace del Vangelo nella loro vita. E questa testimonianza efficace dovrà portare le persone che ti osservano, c'è scritto qua, ad onorare in ogni cosa la dottrina di Dio, a onorare la dottrina di Dio, cioè a poter dire: ma certo che le cose che fai tu e che tu le fai per quello che tu credi sono proprio belle. La parola di Dio che tu vivi è proprio bella. Perché questo vuol dire onorare, alla stessa parola, la stessa radice della parola cosmesi, che noi usiamo quando andiamo davanti allo specchio e ci facciamo belli. La tua vita dovrebbe rendere bella agli altri la dottrina di Dio. E questa è la strategia per un'efficace evangelizzazione, non ce ne sono altre. Attraverso la testimonianza della tua vita trasformata dalla grazia di Dio, in modo che tu possa convincere il tuo prossimo del fatto che Dio può salvarlo dal peccato, mostrandogli la tua vita già salvata dal peccato, salvata dal potere, dalla schiavitù, nell'attesa di essere salvati dalla presenza del peccato e stare per sempre in cielo con Dio. Ma questo è il messaggio della prossima domenica. Preghiamo affinché la parola di Dio attraverso la nostra vita, la parola di Dio attraverso la nostra vita, non sia disprezzata, faccia rimanere senza parole chi vuole attaccarci per criticarci, ma soprattutto porti gli altri a onorare la dottrina di Dio e ad avvicinarsi al nostro Salvatore che è Gesù Cristo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, ti preghiamo tanto questa mattina di far tesoro dei tuoi insegnamenti, di comprendere la chiamata che tu ci hai rivolto quando ci hai salvati. Ci hai salvati per il tuo amore, ci hai salvati per essere per sempre in cielo con te, ma ci hai salvati anche per portare ad altri la salvezza, per testimoniare ad altri la verità del Vangelo. O Signore, che possiamo con la nostra vita dare autorità alla tua parola, alla tua dottrina e far vedere che è vera perché è vera nella nostra vita, in modo pratico, in tutti questi aspetti che abbiamo visto questa mattina. E grazie perché tu hai dato istruzione a tutti, nessuno escluso. Ognuno di noi può avere un carattere trasformato dalla potenza della tua grazia, un carattere e dei comportamenti che siano un'efficace testimonianza del Vangelo per gli altri. E te lo chiediamo, Signore, per i meriti di Gesù. Amen.